Innanzitutto una domanda preliminare, ciò che ha stupito e scioccato chi ha seguito le vicende è proprio la cancellazione delle accuse più pesanti, quelle di omicidio plurimo colposo. Com'è stato possibile? Qual è stato, diciamo, il grimaldello, diciamo così, che le difese hanno potuto usare e quindi è stato anche accolto dalla Cassazione, e che ha permesso, diciamo, di smontare l'intero castello su cui era stata costruita la condanna di primo e di secondo grado?
Sì, la prescrizione del reato di omicidio colposo arriva in quanto la Cassazione ha ritenuto che non fosse sussistente l'aggravante dell'infortunio sul lavoro. Cioè a dire, fin quando abbiamo parlato di omicidio aggravato per l'infortunio sul lavoro, la prescrizione non sarebbe intervenuta. Nel momento in cui la Cassazione ha ritenuto che non si tratta di un infortunio sul lavoro, l'omicidio da aggravato è diventato semplice e di conseguenza si è prescritto. Quindi la prescrizione deriva dal mancato riconoscimento dell'aggravante dell'infortunio sul lavoro.
Ecco, questo, diciamo, che effetto, al di là del processo in sé, che effetto può avere? Perché stiamo capendo che un treno che deraglia in una stazione rimane un fatto privato. È come se un aeroplano mal costruito precipitasse su una città e facesse delle vittime. Non si tratta appunto di una questione relativa a come diciamo, si devono rispettare le regole per far funzionare bene le cose sul lavoro. Che effetto può avere anche su altri processi come precedente?
La sua riflessione, la sua domanda è il cuore della disperazione dei familiari e anche dei ferrovieri. Cioè, da quello che si legge dal dispositivo, sembrerebbe di capire che il trasporto ferroviario non sia soggetto al testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Ripeto, sembrerebbe, perché la certezza l'avremmo solo leggendo le motivazioni. Quindi se passasse questa lettura, vorrebbe dire che tutte le aziende private italiane, dalla più piccola alla più grande, sono soggette alla disciplina della sicurezza dei luoghi di lavoro, anche a tutela dei terzi, quindi chi è fuori dall'azienda. Faccio l'esempio dell'inquinamento, faccio l'esempio dell'immissione di fumi, eccetera, eccetera, mentre il trasporto ferroviario non sarebbe soggetto a questa disciplina, cioè sarebbe come un porto franco che avrebbe la sua disciplina a parte. E secondo me, ripeto, se questa dovesse essere la lettura, sarebbe molto grave e molto pericoloso.
Usiamo i se ovviamente, e lo ricordiamo a noi stessi prima di tutto, proprio perché siamo in attesa delle motivazioni della Corte di Cassazione per capire meglio. Ciò che sappiamo però è che uno dei principali, se no il più importante tra gli imputati, Mauro Moretti, che aveva avuto delle condanne pesanti, 7 anni in appello, ha visto cancellare la propria condanna per omicidio plurimo colposo, altre accuse erano già decadute per prescrizione, è stato rinviato ad un nuovo processo anche per la rideterminazione del merito. Che cosa vuol dire questo, avvocato? Si ricomincia tutto da capo?
Allora, non si ricomincia tutto da capo dal punto di vista del dibattimento, cioè non dovranno essere risentiti tutti i testimoni, tutti i consulenti che abbiamo sentito in primo grado, però di fatto dovrà essere rivalutata la posizione dell'ingegner Moretti e di alcuni altri imputati. La Cassazione nel dispositivo rinvia alla Corte d'Appello di Firenze l'ingegner Moretti, dice, per relativamente a profili di colpa puntualizzati in motivazione. Quindi
anche in questo caso dovremo leggere attentamente.
Esatto, nella motivazione capiremo quali sono i profili di colpa per i quali si torna davanti alla Corte d'Appello di Firenze.
Però non per gli stessi reati, perché appunto non sarà più l'omicidio plurimo colposo. Quali sono le imputazioni di cui dovranno rispondere Mauro Moretti e Michele Mario Elia?
Allora, c'è una particolarità in questo caso, perché per quanto riguarda l'ingegner Moretti, rimane anche l'omicidio colposo semplice, perché l'ingegner Moretti, durante il processo di secondo grado, ebbe a rinunciare alla prescrizione, cioè dichiarò alla Corte d'Appello di rinunciare alla prescrizione. Quindi, per quanto riguarda l'ingegner Moretti e per i profili di colpa che andremo a rivalutare, si andrà a parlare anche di omicidio colposo, oltre che di disastro ferroviario, ma solo per lui, perché per tutti gli altri imputati invece l'omicidio è prescritto.
E questa scelta non la può più, diciamo, ridiscutere Moretti?
La scelta è irrevocabile e molto probabilmente è frutto di una svista, diciamo così, perché quando l'ingegner Moretti ha rinunciato alla prescrizione si parlava di omicidio aggravato dall'infortunio sui luoghi di lavoro, quindi non era ancora prescritto. Nel momento in cui la Cassazione derubrica il reato da aggravato a semplice, si è prescritto anche il semplice, e quindi l'ingegner Moretti ha rinunciato alla prescrizione anche dell'omicidio.
Ecco, quindi a questo punto quali potrebbero essere le strategie della difesa per portare a casa una soluzione piena, e quali invece gli spazi che rimangono a voi come parti civili, ovviamente l'accusa, per invece arrivare a fine di questo processo?
Ma questa è una bella domanda. Sicuramente noi parti civili e la Procura della Repubblica dovremo farci forza e dovremo, diciamo, sottolineare quelle parti di sentenza che sono state confermate anche dalla Corte di Cassazione, perché non ci dimentichiamo che per gran parte, quasi tutti gli imputati di origine tedesca e austriaca, sia per alcuni imputati anch'essi questi italiani, la sentenza è stata confermata e si torna alla Corte d'Appello solo per ricalcolare la pena. Quindi ovviamente l'accusa pubblica e privata dovranno fare forza dovranno farsi forza sulle parti della sentenza confermate. Viceversa, le difese dovranno enfatizzare le parti della sentenza che sono state annullate dalla Cassazione. Questo è un ragionamento, certo, diciamo, banale, ma
ne ha fatto riferimento lei, ma è importante, perché di fronte, diciamo, al venir meno di accuse e quindi la prescrizione di alcuni reati, il rinvio al processo per degli imputati eccellenti non deve passare in secondo piano ciò che effettivamente alla fine è stato portato, fra virgolette, a casa. Ci saranno delle condanne rivalutate secondo il profilo della pena, per così dire? Ci saranno delle persone che sconteranno delle colpe alla fine?
Sì, allora, questa è un'osservazione giusta che io ho già detto anche in altre dichiarazioni, cioè alcuni dicono che il 29 giugno a Viareggio nel 2009 c'è stata una strage, altri, in particolar modo l'ingegner Moretti, ebbe a dire che a Viareggio era stato uno spiacevole episodio. Diciamo che fra i due estremi la Corte di Cassazione ha sancito in maniera irrevocabile che a Viareggio il 29 giugno c'è stato un disastro ferroviario, quindi tutte le responsabilità del sistema ferroviario in senso generale sono state confermate. Quindi a Viareggio il 29 giugno del 2009 c'è stato un disastro ferroviario derivante da una serie di colpe e di negligenze che sono state accertate in maniera definitiva. Poi per arrivare alle responsabilità personali ci sono tutti i tecnicismi di cui parlavamo prima, però il fatto è un disastro ferroviario.
E il disastro ferroviario, sappiamo, si prescrive stavolta in tempi molto lunghi, ma sì, davvero sì. Possiamo sperare che si arrivi su questa sentenza, oppure, insomma, anche qui il codice di procedura e i nostri codici non ci danno questa certezza.
Allora, il reato di disastro ferroviario si prescrive fra parecchi anni, sicuramente, cioè io sono abbastanza, sul disastro ferroviario sono abbastanza fiducioso che non si arrivi alla prescrizione, perché io penso che nel giro di un anno e mezzo potremmo aver svolto il nuovo processo in Corte d'Appello e potremmo essere dinanzi di nuovo alla Cassazione, quindi alla fine dell'iter. E la prescrizione del disastro ferroviario è molto più ampia, quindi io su questo sono, diciamo, moderatamente fiducioso.
Le faccio un'ultima domanda. Abbiamo visto sempre dal dispositivo che sono stati condannati, e alcuni l'ha ricordati lei, delle persone ma non delle società. Quindi i responsabili dei vari sistemi di manutenzione di Gatex Austria, Gatex Germania, la officina Jugendtal, ma non le rispettive società. Questo può essere un problema poi per le prossime fasi di giudizio?
Ma purtroppo le società non sono state sono state dichiarate proprio assolte perché il fatto non sussiste, proprio perché manca l'aggravante dell'infortunio sui luoghi di lavoro. Quindi quando noi diciamo che il mancato riconoscimento dell'aggravante è un fatto grave, lo diciamo innanzitutto perché l'aggravante era l'architrave di tutto il capo di imputazione, e poi perché la mancanza di questa contestazione porta all'assoluzione delle società che di fatto non sono ritenute responsabili del disastro ferroviario del 29 giugno.
E quindi il rischio è che di ritrovarsi con magari davvero delle condanne fra qualche anno, ma solo per responsabilità, per così dire, personale, non perché c'è un sistema, come invece nelle vostre diciamo strategie, le vostre prove portate, insomma, evidenza, cioè il fatto che c'era un sistema che non permetteva o comunque tralasciava una serie di controlli che invece poi sono costate la sicurezza e la vita a 32 persone.
Giusto, sembra quasi che il sistema ferroviario ne esca indenne, il sistema inteso come apparato di società ne esca indenne, e in realtà è proprio il sistema che era e è tuttora sbagliato da tanti punti di vista. Un familiare l'altro giorno ha giustamente detto: gli amministratori delegati passano, le società rimangono. Molto probabilmente questo è il risultato.
Grazie avvocato, ovviamente ci risentiremo quando usciranno le motivazioni della Cassazione. Buon lavoro e alla prossima.
Grazie a voi, a vostra disposizione.